Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
smettila di pignoccolarti addosso e muoviti.
Mettici mano
e muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e camminare per diventare veri uomini. Io sono Emanuele e oggi con noi torna un ospite speciale per la terza volta, credo.
Addirittura.
Elena è di nuovo con noi.
Ciao a tutti.
Questo episodio in realtà in un certo senso può essere visto come un corollario al breve episodio precedente che avevo fatto io, perché volevamo condividere, prendere questo spazio per condividere l'esperienza che abbiamo fatto in Filippine, che abbiamo fatto insieme in Filippine, perché abbiamo voluto tornare lì. Di base è perché io c'ero stato lì 7 anni fa ormai per un'esperienza missionaria là e ho sempre avuto il desiderio di tornare e l'avevo anche promesso che sarei ritornato, e come sogno anche c'era per me quello di fare il viaggio di nozze là, perché mi sembrava il segno di un segno esteriore per dire che il matrimonio doveva essere messo al servizio, no? degli altri, del prossimo, e quel contesto lì mi sembrava un contesto adatto per incarnare insomma un po' questo aspetto del matrimonio. E in realtà come viaggio di nozze in senso stretto non siamo riusciti a farlo, perché quel matrimonio è stato un po' anche una corsa per certi aspetti.
Non era il caso di mettersi lì a pensare.
Volevamo avere la testa libera per altro, e quindi avevamo fatto un'avventura sempre un po' spartana, ma per conto nostro. Poi si è presentata l'opportunità proprio nel mese di marzo di adesso di andarci a un prezzo relativamente basso.
Per tre settimane
circa, esatto. E sostanzialmente negli stessi posti più o meno dove ero stato io. Quindi questo per dare un attimo di contesto del perché siamo finiti proprio lì. E dunque siamo partiti.
Allora, presupposto, scusa se interrompo, è che le Filippine, perché è terra di missione, un po' tutte le nazioni possono essere terre di missione, però le Filippine sono un paese comunque molto popoloso e diciamo che c'è una buona fascia che ancora sopravvive veramente con pochi, guadagnando il corrispettivo nostro di pochi centesimi. C'è povertà, ci sono le baraccopoli nelle prossimità soprattutto delle grosse città. Noi siamo stati in quella diciamo così alle porte di Manila, e c'è la povertà urbana più che altro, e i bambini, c'è un grosso fenomeno di bambini lasciati a sé per strada, e poi purtroppo anche casi di abusi e di violenze varie. Quindi questo è un po' il quadro generale che abbiamo visto lì. Poi abbiamo fatto anche un paio di giorni di gita. Le Filippine sono un paese bellissimo, c'è la barriera corallina, c'è il clima tropicale, però poi diciamo che la nostra esperienza è stata più in mezzo allo smog, al caldo afoso e alle zanzare in mezzo alla sporcizia, e c'è un forte inquinamento che io non mi aspettavo, quindi anche da quel punto di vista lì le condizioni anche igienico-sanitarie sono proprio molto critiche.
Sì, questa è la situazione in cui ci siamo trovati. Perché allora sì, siamo partiti il 5, siamo tornati il 25, però all'interno di questo arco temporale siamo stati in due attività della stessa opera prevalentemente. Quindi un'attività nella periferia di Manila, dove quest'opera gestisce una parrocchia, però ci sono anche delle...
Una clinica,
una scuola, ci sono delle suore anche che stanno lì, sia lavorando nella clinica, ma anche con un contatto forse più forte e presente...
Con le famiglie.
E l'ambiente è un ambiente, come diceva Elena, di povertà urbana, cioè in cui molte persone dalla provincia vanno verso la città per cercare nuove opportunità, ma spesso compromettono uno stile di vita per, diciamo, un stipendio nominale un po' più alto. Quindi si creano queste situazioni di ultraffollamento, situazioni igieniche che lasciano a desiderare e così via. Anche se devo dire che rispetto a quando ero andato io 7 anni fa, le cose sono un po' migliorate, molte più case sono di cemento,
sì, c'è
mattoni, si stanno costruendo delle strade e così via. Quindi un po' è cambiato, però la situazione resta piuttosto di degrado. La mia moglie veterinaria può anche testimoniare la presenza di cani e gatti non all'altezza degli standard sanitari occidentali.
Ma non per i cani e gatti stesso, cioè questo in seconda battuta, è proprio per il fatto che appunto stanno lì in mezzo alla gente, ai bambini, non sono vaccinati contro la rabbia, non hanno subito trattamenti antiparassitari, quindi vedi spesso che sono addirittura alopecici, hanno proprio perso il pelo a furia di grattarsi per la rogna e quant'altro, e questo poi abbiamo proprio visto dei casi in cui anche i bambini stessi finiscono all'ospedale per questioni parassitarie prese anche dai cani e dai gatti,
che magari per noi sono ormai sparite,
sì,
o facilmente gestibili
più da noi.
Il secondo posto invece in cui siamo stati, quello forse che abbiamo anche sentito un po' più forte, più piacevole, anche più bello, di cui abbiamo goduto di più.
Abbiamo potuto intessere più relazioni perché
esatto,
ci siamo potuti rimanere più a lungo.
È stato con una casa di bambini di strada, quindi bambini che vengono da storie in qualche modo di abbandono, per cui perché sono finiti per mezzo alla strada, avendo perso i genitori, avendone perso uno dei due, o avendo situazioni
di negligenza da parte dei genitori,
oppure
violenza.
Genitori che non possono, esatto, sono stati magari abusati e quindi non hanno, per esempio, abusati perché qualcuno si è approfittato delle loro condizioni mentali un po' disagiate,
alcuni,
e quindi sono questo tipo di situazioni.
E quindi adesso vivono, dormono, mangiano, eccetera, in questa struttura, ed è provvisto per loro non solo il cibo e l'alloggio, ma anche l'istruzione, poi fino all'età di 17 anni questo avviene in realtà, dopodiché si cercano delle famiglie affidatarie. Quindi in realtà abbiamo proprio mangiato, dormito, giocato con questi ragazzi.
Imparato la lingua.
Cercato, perché è veramente complicato, però Emanuele ha dato veramente un bel esempio. E quindi poi abbiamo potuto anche vedere come in realtà in pochissimo tempo, pur con questa, perché spesso la gente dice no, ma io non me la sento di andare all'estero perché non conosco l'inglese, non conosco la lingua, eccetera. Ecco, vi assicuriamo che soprattutto coi bambini, se non ne avete già fatto esperienza, in realtà la barriera linguistica non è una vera barriera, perché a loro basta veramente pochissimo e riescono a farsi comprendere, a coinvolgervi, e anche dal canto nostro è bastato veramente imparare proprio due frasi nel loro dialetto, come ti chiami, quanti anni hai, stai bene, per poi poter in qualche modo approcciarli e stare del tempo con loro. Poi loro lì sono malati di basket, c'è basket ovunque, quindi anche tenere in mano una palla da basket diventa un buon motivo, comunque si trovano attività da fare, quindi è un arricchimento immenso. Infatti facciamo questo podcast proprio non per condividere tanto una nostra esperienza, ma perché è bello ed è importante secondo noi andare in missione inteso come senso più lato, secondo me, nel senso che la nostra era una missione cristiana, e va bene, c'è anche l'aspetto del voler portare la persona di Gesù Cristo a questi ragazzi o alle persone che sono lì, non solo il cibo, il vestito, però secondo me è proprio importante ed è tanta roba, se si può fare, se avete qualche contatto, qualche occasione, andare a fare missione, che può voler dire anche semplicemente, che poi non è tanto semplicemente, portare degli aiuti umanitari da qualche parte e comunque avere l'opportunità di poter stare con le persone del posto, cioè vivere con loro e anche immedesimarsi un po', perché adesso io e Manu non è che siamo arrivati a dormire sotto i ponti come alcuni di loro fanno, però comunque anche noi siamo andati incontro a una serie di difficoltà. In molti posti ovviamente non c'era l'aria condizionata, quindi
fa molto caldo.
E poi non avevamo la lavatrice, quindi ci lavavamo i vestiti a mano come loro, poi magari ci siamo fatti un po' di volte le docce con poca acqua, riempiendoci il secchio, a volte l'acqua c'era, a volte non c'era e così via. Quindi diciamo che non è che vai lì per andare nel super albergo di lusso, ma fai un'esperienza di vita, diciamo, molto più simile a quella della gente autoctona.
Sì, più che cercare diciamo di sostenere, non so, economicamente, così, in maniera un po'
distante,
sì, quasi filantropica, che secondo me va bene, però è una cosa che si può fare benissimo anche da qua, non serve andare là per lasciargli donazioni, ci sono adozioni a distanza, ci sono mille modi bellissimi per sostenere questo tipo di persone e io incoraggio un sacco a farlo, però se avete la possibilità, diciamo, fare un'esperienza sul campo a 360 gradi è una cosa molto più forte.
E secondo me c'è anche un altro aspetto, posso interromperti?
Prego.
mi sta guardando male, però no, secondo me c'è questo aspetto qua, che la televisione, i giornali, quello che noi sentiamo dire e che non sperimentiamo in prima battuta, tipo adesso c'è stato questo grosso terremoto in Myanmar, ok, va bene, la povertà c'è, lo sappiamo, i bambini muoiono anche da piccoli, lo sappiamo, abbiamo tutti quanti in mente quelle pubblicità progresso, magari di Save the Children, eccetera. Queste cose però noi le vediamo e sono distanti da noi, cioè non le vediamo sotto i nostri occhi, a meno che magari abitiamo in una città e vediamo anche lì persone senza tetto, ma molto spesso sappiamo che ci sono queste cose, però sì, a un certo punto per me viene quasi banalizzata anche la povertà e la sofferenza, perché siamo talmente tanto abituati a ricevere appelli, a sentire parlare di condizioni, che noi non la tocchiamo mai veramente con mano. E abbiamo anche un senso, forse anche un po' più di impotenza, perché sì, ok, puoi mandare i soldi, però boh, chissà, non è che lo vedi negli occhi, ad esempio il bambino che stai aiutando, non è che puoi stringere la mano della persona con cui condividi un momento, un sorriso. Invece essere lì in prima battuta, respirare gli odori, camminare per delle strade sporchissime con acqua stantia da giorni e resti di pesce, di carne che non si capisce neanche bene, feci appunto di animali e pipì umana, ha un impatto totalmente diverso. Entrare nelle case delle persone e pensare, cavolo, ma questi qua vivono qui, cioè dormono qui, se si ammalano stanno male qui, cioè è una cosa... Per me è stato molto forte e io sinceramente avevo già fatto un altro paio di esperienze di questo genere, ma non avevo mai visto così tanta povertà, proprio di condizioni misere, che io tornavo la sera, noi comunque bene o male un letto ce l'avevamo, una stanza decente ce l'avevamo, e io pensavo, ma come fanno loro a dormire questa notte lì in mezzo alle zanzare, in mezzo alle bosche? Eppure lo fanno. Quindi per me questa cosa è molto più forte, provata dal vivo ovviamente. E la seconda cosa è che anche l'impatto che cioè, che poi non è che noi siamo andati là, abbiamo fatto chissà che cosa, abbiamo ricevuto sicuramente molto di più di quello che abbiamo dato, come si dice sempre in questa situazione, però anche quel poco che tu fai, vedi che la realtà intorno a te cambia, cioè il pacco di riso che porti a quella famiglia e loro ti ringraziano, magari ti danno anche qualcosa in cambio, perché non possono stare senza darti almeno un segno di ringraziamento, eccetera. Però tu capisci che per loro quella cosa lì cambia, in quella giornata lì i loro figli non soffriranno la fame. Invece, ecco, cioè vedere le notizie da questa parte del mondo, secondo me alimenta anche un senso di impotenza. Cioè sì, i poveri ci sono sempre stati e magari finiamo per pensare comunque ci saranno sempre, magari sì o magari no, e quindi vabbè, cioè quello che posso fare è una goccia nell'oceano. Invece andare lì e incontrare gli sguardi anche delle persone che in qualche modo vengono aiutate, per noi sono state bellissime da vedere le suore. Le portiamo veramente nel nostro cuore, perché queste donnine camminavano in mezzo a veramente a queste capanne fatte di cartone, di lamiere, così si beccano la tubercolosi, si beccano la dengue, si beccano quello che c'è da beccarsi, ma comunque loro vanno e visitano, e non è solo questione di portare qualcosa, è questione anche di creare una prossimità,
una relazione, sì. Vabbè, per chiudere una parentesi, per me, io i miei soldi, cioè i miei soldi non li vedono né l'UNICEF né la FAO, quello che deve essere Save the Children eccetera, perché io non ho nessuna percezione reale di quello che fanno, e per me il contatto con, anche da un punto di vista proprio economico, il mio sostegno va a chi ho, diciamo, con chi posso instaurare una certa forma di fiducia, di vicinanza. Chiusa parentesi, quindi anche per quello per me era stato importante andarci 7 anni fa. Però, visto che anche tu hai detto questa cosa del fatto che spesso quando fai questo tipo di esperienze ricevi più di quello che dai, cos'è che hai ricevuto? In maniera, non so, una cosa che ti viene in mente che hai ricevuto?
Ah, per me ho ricevuto una pienezza, cioè nel senso che il in qualche modo stare con quelli che sono gli ultimi, secondo il senso comune, diciamo così, e il fare anche dei gesti piccoli nei loro confronti, il condividere con loro alcuni momenti, e anche di conoscenza molto blanda in realtà, e però a me ha dato un senso di dire: cavolo, questa qui è veramente la vita. Cioè nel senso che io non ci vivrei mai in un posto del genere, perché veramente cioè, non so, non è comprensibile secondo me il tasso di umidità e il grado di smog che si respira in quei luoghi là, le plastiche bruciate, perché anche questo c'è immondizia ovunque veramente, e a me mancava veramente l'aria, cioè non vedevi un albero verde per chilometri. Però in qualche modo il fatto di condividere anche le sofferenze e i disagi con queste persone, capisco che mi dà una pienezza che forse dentro casa mia, al pulito, con l'aria salubre eccetera, tenendo serrate le porte e le finestre alle persone esterne, io non ho. Quindi mi porto a casa del voler cercare di vivere un po' di quell'aspetto lì anche qui, cioè vedere qualcuno nudo, fai qualcosa per vestirlo, vedi qualcuno che ha fame, gli dai qualcosa, vedi qualcuno che ti chiede l'elemosina. Adesso io non è che, cioè non voglio entrare nei meriti, però un pezzo di pane glielo puoi sempre dare, se non gli vuoi dare dei soldi perché magari pensi che è uscito di là, andrà a comprarsi le sigarette, va bene, però dagli una barretta energetica, non lo so, qualsiasi cosa. E poi anche scambiarci due parole, perché alla fine quelle sono persone, cioè non sono entità astratte. Alla fine anche io, anche te, anche chi ci sta ascoltando poteva essere in quelle condizioni lì, perché poi che alcuni non vogliano uscirne è un altro aspetto, però di fatto non viene deciso da noi in che zona del mondo nasciamo, in quale famiglia siamo. Quindi anche ricordarsi questo. E poi vabbè, per me l'aspetto che ricordavamo sempre fra me e Manu era quello di Gesù che dice: qualsiasi cosa avete fatto a uno di questi piccoli, a uno di questi minimi, è come se l'avete fatto a me. Quindi noi vedevamo...
No.
Come no?
L'avete fatto a me.
L'avete fatto a me. Non come, perdono. Però noi abbiamo visto, penso, un pochettino del volto di Gesù in quelle condizioni lì. Cioè che alla fine appunto sceglie le condizioni più umili, le più sporche, anche perché anche Gesù nella stalla non c'era esattamente odore di Chantecler, e va lì, e per noi, ecco, è stato un po', cioè per noi, lo dico per noi perché ne abbiamo parlato con Manu. Adesso chiedo anche a te che cos'è che ti
Ma
porti più dietro,
per me.
però per me in modo particolare mi porto questo, e proprio di un gesto anche pratico, perché l'amore sì, è vero che. Cioè, non è solo un sentimento, una scelta, è qualcosa di molto profondo, però deve essere anche qualcosa di pratico. Cioè, se c'è qualcuno che muore di fame, non puoi semplicemente dirgli: ma guarda che Dio ti ama, ma guarda che io ti voglio bene, ma guarda che non sei da solo, devi anche allungargli un pezzo di pane. E quella persona lì, grazie a quel pezzo di pane, può avere la chance di sperimentare anche l'amore con la maiuscola. Magari sì, magari no, magari c'hai tu la chance di sperimentarlo. Quindi per me è stato sperimentare anche questo, cioè proprio mentre tornavo dal viaggio, forse finché ero lì ero troppo presa da 1500 cose, ma quando tornavo pensavo proprio: cavolo, mi sento piena per questa motivazione qua, è questo che vorrei portarmi a casa nel resto della mia vita. Ecco, finisco.
Per me è stato diverso tornare rispetto a 7 anni prima perché sono cambiato io e questo fa tanto la differenza. Da un punto di vista spirituale, io penso di aver vissuto nel ricevere, diciamo, proprio quella cosa lì che anche già detto Elena, no? Dell'avete fatto a me perché è un'occasione che viene data a noi, cioè alla fine non sei. Quella presenza di queste persone qua è un'occasione che è data, che noi, che è nostra, non siamo noi l'occasione per loro per trovare cibo, riparo, eccetera. Lo è da un punto di vista umano, però quando quello scatto di
Anche perché
ricevere
domani
di
avranno
più,
ancora fame, ancora.
sì.
Sì,
Quel ricevere ancora di più l'ho vissuto, lo respiro proprio per il fatto che diventa un'occasione per me. E questo anche, diciamo, lo sento vero quando molte persone dicono: ma come fa ad esserci un Dio se poi ci sono questo tipo di situazioni qua, eccetera, no? E per me questa è proprio, la mia occasione per incontrare Gesù. Tra l'altro c'è, mi sa che tu mi avevi citato un francese che era andato in India, no? E ha scritto anche un libro, mi sa, dicendo proprio come ha incontrato Gesù nelle baraccopoli dell'India. E questo l'ho sentito vero. E poi il fatto che tante volte la mancanza non è tanto di, o non solo di bisogni primari, quindi ad esempio il cibo, ma anche di un qualcosa di più umano, più profondo, sia come presenza, cioè lo stare ed essere vicino con una prossimità fisica, diciamo di tempo dedicato, proprio di tempo sprecato per qualcuno, ma anche un po' di conoscenza, forse di valori, perché per esempio ci sono alcune famiglie che si vede che uno stile di vita così povero e misero è una scelta alla fine, cioè sono persone che hanno avuto la casa dal governo per il sostegno ai poveri e hanno venduto la casa per tornare a vivere sotto il ponte e il governo la casa non te la dà 2 volte, giustamente, e quindi ci sono anche persone che in qualche modo scelgono, tra virgolette, quella vita lì. E io ho pensato che c'è anche una carenza di qualcosa che va oltre il mangiare, il tetto sotto la testa, il vestire, eccetera. Detto questo, io, come anche 7 anni fa, delle volte mi domando: ma allora il mio posto qual è, no? Perché ci torni e rischi che le cose siano tutte come prima, eccetera. Invece, questa riscoperta del per me, da un punto di vista soprattutto spirituale, di incontrare Gesù, ma anche la questione del saper dare qualcosa di umano e di più profondo all'altro, oltre che i suoi bisogni essenziali, biologici, ecco, questo è un qualcosa che porto e voglio vivere qua, perché io credo che la chiamata universale di uomini e donne è la chiamata all'amore. E non hai bisogno di vivere in Africa per poter sperimentare il tuo essere amore per gli altri. Lo puoi vivere nel tuo posto, perché il tempo dell'amore è sempre il presente, e quindi questo tempo è quello dove tu ti stai trovando oggi. Detto questo, io penso che se avete l'occasione e l'opportunità di farlo, soprattutto magari penso ai più giovani o chi non ha grossi impegni familiari, professionali, così, se avete il tempo di fare un'esperienza così di un mese, tre mesi, sei mesi, quello che...
Anche due settimane, uno può prendersi le ferie.
Quello che avete l'occasione di vivere, io incoraggio a farlo, perché... È la consapevolezza della diversità dell'altra parte del mondo, della povertà, eccetera, la vivi in un'esperienza e non la impari su un libro o su un video di Save the Children o qualcosa del genere.
Poi, ecco, in realtà l'altra cosa molto più pratica che mi sono portata a casa è che alla fine, soprattutto stando con i ragazzi che vivevano in quella struttura, cioè, ho visto che tante cose che per me sono un po' indispensabili, cioè alla fine loro se ne strafregavano. Quindi la volta che non c'era l'acqua, va bene, ti vai giù, ti prendi il tuo bel secchio, poi ti rovesci addosso con un pentolino, ne usi di meno, in qualche modo la doccia te la fai. Oppure appunto, se il cibo quello è, cioè, nel senso, non è che puoi stare lì e decidere, ah no, aspetta, però io volevo questo, volevo quest'altro. Ed è stato bello, perché adesso che appena tornati qua giù in casa in Basilicata abbiamo avuto un problema, cioè in realtà l'abbiamo avuto nel frattempo in cui noi eravamo via, se le sono assorbite altre persone, però in poche parole non abbiamo l'acqua, è tornata proprio ieri. E quindi magari anche questa cosa, cioè alla fine quando ci sei in mezzo, cioè ti rendi conto che in qualche modo si fa, ti organizzi, è sicuramente più scomodo, però non è impossibile. Anche il pensiero di dire, cavolo, ma questa è la quotidianità per molte persone, quindi anche noi qua, le persone che qui da noi si sentono le ultime, gli sfigati, quelli che fanno fatica ad arrivare con lo stipendio a fine mese, cioè comunque posso dire, io non sono nella condizione, quindi non voglio giudicare, però comunque in generale è comunque un benessere rispetto a quello che noi abbiamo visto lì, dove veramente c'è, cioè, tanti posti non hanno l'acqua, cioè non hanno un pavimento, non hanno delle fogne, quindi... Cioè dormono con le carcasse dei cani proprio lì davanti, ecco, cioè con l'immondizia che ti entra in casa, quindi vengono allagati ogni 3x2, perché nella stagione dei tifoni, delle piogge, è soggetto ad allagamento, quindi figuriamoci che cosa non scappa fuori lì. Quindi ecco, anche questa cosa del voler un po' relativizzare anche la condizione mia, le mie scomodità rispetto al fatto che c'è gente che per cui quella lì è la normalità, non è la scomodità o mamma che palla, mi hanno levato la luce, oppure non c'ho più l'acqua, eccetera.
Mi ha colpito a me finché eravamo là, perché uno dei ragazzi che abitava lì, che fa il seminario, diceva che nella loro, diciamo, esperienza, nel loro percorso, ci sono delle esperienze in cui ti prendono e ti buttano a vivere, diciamo, la quotidianità di famiglie molto povere. C'era addirittura penso che fosse un professore del seminario che è passato, che diceva: per noi la fede deve essere fede in azione, no? E quindi spronavano questo tipo di esperienza, e per dire, alcuni di loro sono finiti in famiglie che raccoglievano gli scarti di un noto fast food delle Filippine,
tipo il nostro McDonald's,
simile, esatto, però proprio filippino, e raccoglievano gli scarti che buttavano via da lì e facevano un brodo con una zuppa con quegli scarti lì. e alcuni di questi
consacrati,
sì, persone date informazione, così sono finiti in situazioni del genere. Per carità, ci resta magari per 2 settimane, però questo concetto me lo sono portato a casa, cioè il fatto di del fatto che delle parole un po' ce ne facciamo poco, e con questo penso che sia molto legato alla nostra missione anche come uomini, soprattutto il saper far parlare il nostro essere, le nostre azioni, anche per quello che predichiamo, diciamo, con le parole. E sempre legato a questo nostro ruolo maschile nel mondo, ecco, se quel provvedere è un provvedere anche per gli altri, e io penso che nello spazio di tempo, di risorse, sì, risorse temporali o anche economiche o di qualsiasi tipo, deve esserci anche quella parte dedicata al provvedere per gli altri. Passa sia attraverso la propria famiglia, può passare anche attraverso il proprio lavoro, che comunque è un creare qualcosa al servizio degli altri, però quel tempo, quel denaro donato, nel senso che è proprio sprecato per delle situazioni del genere, secondo me è un qualcosa che dovrebbe far parte della vita di ogni uomo per rispondere a quel provvedere. E tu hai qualcosa da aggiungere?
No.
Vi ringraziamo tanto per averci ascoltato fino a qua.
Infatti.
Se avete pensieri, proposte, suggerimenti o argomenti, potete farlo a scrivi@realmen.it. Stanno proseguendo anche i cammini dei gruppi. Se volete aggregarvi anche voi, potete farlo scrivendo una mail sempre a scrivi@realmen.it, scrivendo nome, cognome, età, stato di vita, quindi se siete celibi o sposati, che cosa fate nella vita e perché siete interessati a aggiungervi anche voi ai gruppi. Mi sembra di aver detto tutto, ci riascoltiamo settimana prossima. Ciao.
Ciao.